Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu sei salvato? Come lo sai? Come possiamo rendere sicura il fatto che siamo salvati? Secondo Pietro, capitolo 1, versetti 5 ad 11, troviamo un insegnamento che ci aiuta a riconoscere se abbiamo vero frutto della salvezza nella nostra vita. Infatti, la vera vita cristiana produce frutto. Se qualcuno dichiara di essere salvato, io sono salvato, e se non c'è frutto che questo brano descrive, quella persona dovrebbe riconoscere che è in condizione grave, perché vuole affermare qualcosa per cui non ci sono le prove. Dovrebbe umiliarsi davanti a Dio, ravvedersi e guardare a Cristo per il perdono, e poi camminare in novità di vita, perché la vera vita cristiana produce frutto. Non dovrebbe produrre frutto, produce frutto. E se non c'è frutto, non c'è la salvezza. Questo la Bibbia è chiara. È per questo che Gesù dice che molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, ed io dirò: non vi ho mai conosciuto. Però grazie a Dio, se siamo in Cristo, il frutto verrà, ma dobbiamo noi guardare a Cristo. Ricordate anche che non è il frutto che ci salva. Questo è straimportante. È la salvezza che produce frutto. Quest'ordine è fondamentale. Il frutto non salva. L'impegno non salva. La salvezza produce il frutto. Allora, stiamo studiando secondo Pietro, abbiamo iniziato da poco questo libro, questa epistola meravigliosa. Abbiamo letto nei primi versetti che Dio ci ha donato la fede preziosa, che ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, tutto quello che serve per vivere vittoriosamente in pietà, in santità. Dio ci ha dato già. Abbiamo tutto, e poi abbiamo letto che ci ha dato le preziose, meravigliose promesse. Abbiamo ricevuto tutto questo da Dio, in abbondanza. Allora, continuando nel libro, quello era nei primi tre versetti, o quattro, scusate. Adesso, continuando, iniziando con il versetto 5, chiedendo a Dio di guidarci mentre leggiamo quello che seguiamo, vediamo come vivere. Avendo ricevuto tutto questo da Dio, la fede, avendo ricevuto la fede che ci porta ad essere giustificati, e tutto quello che serve, e le promesse, come vivere. Allora, io leggo dal versetto 1 come contesto, e poi proseguiamo con i versetti di oggi. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore. Dopo aver parlato di quello che abbiamo ricevuto da Dio per grazia, Pietro, iniziando con versetto 5, guidato da Dio, ci spiega quale deve essere la vita di chi è stato salvato da Dio. E Pietro ci dà un elenco di qualità che sono da aggiungere alla fede. Allora, prima di considerare le qualità, una cosa importantissima. Questo non è un elenco in ordine di progressioni. Non è da leggere così. Non vuol dire prima aggiungiamo la virtù. E quando abbiamo virtù, allora aggiungiamo la conoscenza. E quando abbiamo... No. Non sta dicendo quello. È da aggiungere tutte queste cose. Ok? Tutte queste cose dall'inizio della salvezza. Non è che uno non deve avere autocontrollo finché non è molto maturo. Non deve avere autocontrollo. Ma io non devo amare perché sono ancora giovane nella fede. È l'ultima cosa. No, tu devi amare dall'inizio. Dall'inizio. Quindi questo elenco non è un elenco da fare in ordine. Prima devo avere uno. No, questo elenco è da aggiungere alla fede. Fa parte della salvezza. Questo è importante capire. E queste qualità devono, come vedremo 8 ad 11, devono far parte della vita di ogni vero credente. Perché se non fanno parte, non è un vero credente. Ma vedremo quello, Dio volendo, fra poco. Versetto 5, leggo di nuovo. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete... Mi fermo là. Perché prima di vedere cosa aggiungere, voglio notare queste parole all'inizio. Pietro inizia dicendo per questa stessa ragione. Dio ci comanda come vivere in base a quello che Dio ci ha già dato. Visto che Dio ci ha dato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, è giusto che viviamo come veri credenti. In 1 Giovanni 5 leggiamo che i comandamenti di Dio, credo che sia 5 o 3, non sono gravosi, non sono gravosi. Questo è perché Dio non ci dà mai un comandamento se non ci ha dato per primo ciò che serve per ubbidire a quel comandamento. Anche qui Pietro prima di tutto spiega quello che Dio ci ha dato e poi dice per questa stessa ragione, per la ragione che Dio ti ha dato tutto in abbondanza e tutte le promesse. Per quel motivo, per questa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede che Dio vi ha dato queste qualità. Il comandamento di aggiungere alla nostra fede, lui usa la parola, usando ogni diligenza. La parola diligenza, in greco è una parola molto ricca, vuol dire fare qualcosa subito, immediatamente. Vuol dire quando Giuseppe e Maria, genitori legali di Gesù, ha sentito l'angelo di andare in Egitto, si alzò di notte. Non ha detto, va bene, mi organizzerò nei prossimi giorni. Si alzò di notte e se sono partiti subito. Abramo, comandamento di sacrificare Isacco, mentre era ancora buio, Dio gli ha parlato di notte. E lui, oh, lasciami avere qualche giorno con mio figlio amato. No, la mattina prima dell'alba era già su, dicendo, Isacco, preparati, dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Subito, ha ubbidito, immediatamente. La parola diligente vuol dire subito, vuol dire senza lasciarci distrarre, vuol dire con zelo, con cuore, viene proprio usato così nella Bibbia in tanti brani. Sarebbe il contrario di fare meccanicamente, sarebbe il contrario di fare per dovere e di fare con cuore. non solo se trovo tempo, non solo quando tutto è pronto, no, subito. Diligenza vuol dire quello. Un'obbedienza che non dice, ma aspetta, adesso non è un buon momento. No, non ci sono buoni momenti, è sempre. Non devo aspettare, devo ubbidire. Quindi dice, usando, non dice qualche diligenza, dice usando ogni diligenza. Già la parola in sé è potente. E a quello dice ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede che Dio vi ha dato queste qualità. Allora, prima di vedere l'elenco, una domanda che ci pongo a ciascuno. Tu stai vivendo così? Tu ti stai impegnando con grande diligenza, con tutto il cuore. Appena tu capisci un comandamento, tu cambia la vita e fai quello. Tu stai aggiungendo le qualità che stiamo per leggere e studiare alla fede che Dio ti ha donato, perché questo è un frutto della salvezza. Allora, consideriamo queste qualità da aggiungere alla fede. Cioè, Dio ci ha dato la fede, abbiamo letto, ci ha donato una fede preziosa, come quella degli apostoli. E cosa dobbiamo aggiungere? Prima di tutto, la virtù. La virtù. La virtù è qualcosa di molto raro nel mondo di oggi. Prima di tutto, solo un credente può avere la virtù, ma tanti cosiddetti credenti non hanno la virtù. È una eccellenza morale, è una qualità di Dio che in versetto 3 Paolo dice che per la sua, parlando di Dio, la sua gloria è virtù, eccellenza morale, una purezza totale, potenza di vivere santamente in un mondo di peccato. Vuol dire potenza per scegliere il bene e rifiutare il male. Questo è virtù. E virtù è un frutto della vera salvezza. E quindi alla fede dobbiamo aggiungere una vita moralmente pura, moralmente eccellente in ogni campo della vita, dal modo di parlare, modo di vestire, modo di agire, modo di guardare, modo di pensare, eccellenza morale totale. Poi dobbiamo aggiungere la conoscenza. Abbiamo già letto la conoscenza già qualche volta in questo brano. La conoscenza di Dio e di Gesù è il mezzo per cui la grazia e la pace vengono moltiplicati in noi, per la conoscenza di Dio e Gesù. Abbiamo letto che la divina potenza di Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di Dio. Quindi già due volte abbiamo letto di conoscenza. Quindi nel salvarci Dio ci ha già dato conoscenza. Allora in che modo devo aggiungere conoscenza? Devo aggiungere conoscenza perché devo crescere nel conoscere Dio sempre di più. Devo crescere nel conoscere la conoscenza riguardo conoscere la volontà di Dio per la mia vita. Perché la conoscenza non è qualcosa di astratto, come si può studiare a scuola per un esame, ma poi non usi mai quella materia. No, la conoscenza è per vivere una vita che porta frutto. Un brano che ci aiuta a capire questa conoscenza, un aspetto grande, è Colossesi 1, vi leggo io. La preghiera che Paolo fa per i credenti, perché avendo sentito parlare della loro fede, amore per i santi, la speranza, dimostrava che erano veramente salvati, lui prega per loro e prega che possa aumentare la loro conoscenza. Quale conoscenza? Per quale scopo? Ascoltate. Colossesi 1, 9, 10. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. È fondamentale nella vita cristiana crescere nella conoscenza di Dio ogni giorno. Non è che, ma io sono già salvato, sì, dovrei prendere un po' più tempo. No! Dobbiamo crescere nel conoscere Dio sempre più. Ho detto qualche sermone fa, la fede non può essere più profonda di che cosa? Di quanto conosciamo Dio. La fede per affrontare le prove è legata strettamente e proporzionale a quanto conosciamo Dio. E quindi è fondamentale crescere nella conoscenza della persona di Dio, delle promesse di Dio, della volontà di Dio. Questo avviene tramite la parola di Dio. La mia lettura, meditando su quello che ho letto, memorizzando gli insegnamenti che vengono dalla parola, gli altri credenti che mi parlano, perché la parola di Dio dimora in loro copiosamente. Così cresco nella conoscenza. Andando avanti, nel versetto 6, leggiamo alcune altre qualità. Leggo quel versetto. Alla conoscenza, l'autocontrollo. All'autocontrollo, la perseveranza. Alla perseveranza, la pietà. Un'altra qualità che ogni vero credente deve aggiungere alla sua fede è l'autocontrollo. L'autocontrollo vuol dire controllare la carne, non lasciare spazio alla carne in alcun campo della vita. In altre parole vuol dire non lasciare mai, in alcuna occasione, in nessun campo della vita, spazio alla carne. Questo è autocontrollo. Allora, i nostri ragionamenti carnali ci fanno avere il pensiero che possiamo mettere giù la guardia spiritualmente. Sono stanco, voglio solo guardare un film, che non sarebbe buono guardare, però sono stanco. O sono in mezzo a tante persone e non voglio essere visto strano, quindi voglio un po' vestirmi, comportarmi, parlare un po' come loro per non essere visto come fa. No, ci sono mille scuse per non avere autocontrollo, per lasciare spazio alla carne, è più facile e meno estremo. La carne non vuole sempre stare lì e pensare a tutto. Non voglio pensare, sono stanco, non voglio dover pensare. Ma quello non è autocontrollo. L'autocontrollo è contrario a quello. Vuol dire non lasciare mai spazio alla carne, né quando siamo stanchi, né quando siamo stressati, né quando siamo impegnati. L'autocontrollo è un frutto della vera salvezza. Il motivo che non dobbiamo mai lasciare spazio alla carne è perché siamo in una guerra spirituale. E lasciare spazio alla carne vuol dire rischiare grandi cadute. Dobbiamo piuttosto essere sempre sobri, spiritualmente attenti e svegli, riconoscendo i pericoli che ci circondano e ci circondano. Avere autocontrollo è un altro modo, un sinonimo sarebbe essere sobri, essere sobrio. Sobrio nella Bibbia non parla di vino in sé, vuol dire spiritualmente attento. Io posso dormire la notte ed essere spiritualmente sveglio. Cioè, non vuol dire che non posso dormire fisicamente, ma non devo dormire spiritualmente. Devo essere sveglio, attento, sempre cosciente dei pericoli spirituali che mi circondano. Allora, tenendo conto che essere sobrio vuol dire avere autocontrollo e non lasciare lo spazio alla carne, vi leggo qualche versetto che parla di essere sobri. In 1 Tessalonicesi 5, 6, 1 Pietro 4, 7, 1 Pietro 5, 8. Ascoltate. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. 1 Pietro 4, 7. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. 1 Pietro 5, 8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va intorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. L'autocontrollo, sempre attento, non lasciando spazio alla carne perché siamo stanchi, è straimportante per la vita di ogni vero credente. E poi, troviamo dopo autocontrollo, troviamo perseveranza. Dobbiamo aggiungere perseveranza alla fede che ci salva. Questa parola è una parola che vuol dire non mollare, anche davanti alle difficoltà. La Bibbia è molto chiara che nella vera salvezza ci sarà perseveranza. La perseveranza rivela se uno è veramente salvato o no. Chi si tira indietro da seguire Cristo quando diventa difficile e non persevera non ha la vera fede. Cioè, biblicamente aveva una fede umana, non quella da Dio, e non è stata mai salvata. In Colossesi, capitolo 1, versetti 22 e 23, leggiamo che Dio ci ha salvati e ci presenterà davanti a sé sulla condizione che perseveriamo. Che vuol dire, se uno non persevera, non è veramente salvata. Dice di sì, va in chiesa, parla di Dio, però non è salvato perché non persevera. Leggo quei versetti. Ora, vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito, e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono divenuto ministro. Quindi, la vera perseveranza fa parte della vera salvezza. Dobbiamo aggiungere questo alla fede. Un'altra qualità fondamentale da aggiungere è la pietà. Parliamo di raro. Questo è rarissimo nella società. Non esiste mai se non in solo in veri credenti. La pietà è una vita vissuta con reverenza, con gli occhi sempre su Dio, sempre cosciente della presenza di Dio in tutto quello che faccio. Una grande purezza di cuore, una vita santa, perché io so che Dio è con me, grazie a Dio, e mi sta guardando e osservando, quindi non faccio mai qualcosa senza tener conto che Dio è con me, e io voglio piacere a Dio in tutto quello che sto facendo, perché è con me e sono cosciente di questo fatto. Questa è la pietà. Una vita di pietà è una vita in cui si vive sobriamente, evitando ogni tipo di baldoria, ogni tipo di stupidaggine. Oggi c'è il mondo dove si fa scherzi, battute, stupidi. Non devono mai fare parte della vita di un credente. Non c'è mai un momento di parlare con in modo stupido, quei commenti solo per far ridere. Possiamo ridere, ma non così, perché non c'è quella reverenza che siamo nella presenza di Dio. La pietà vuol dire evitare ogni forma di impurezza, che riguarda perciò come parliamo, come ci comportiamo, come ci vestiamo, quello che facciamo, come usiamo il tempo, riguarda tutto. Non è che c'è un orario in cui posso un po' lasciarmi andare. No, la pietà riguarda tutta la mia vita, ogni giorno, in ogni momento. Non è legato a quando sono davanti a Dio in adorazione. Non è che va bene, quando mi trovo davanti a Dio sono reverente e poi dai. No, pietà è come vivo la mia vita, al lavoro, a casa, fuori, dentro. Vuol dire ritirarmi da ogni forma di iniquità, che è un frutto della vera salvezza. Vi leggo, secondo Timoteo 2,19. Dio sa chi ha salvato, noi non sappiamo se non c'è frutto. Vi leggo. Tuttavia, il saldo fondamenti di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Allora, Dio conosce quelli che sono i suoi. Lui sa chi ha salvato, ma noi no. E come sappiamo noi? Se ritiriamoci da ogni iniquità, di ogni forma di impurezza, allora c'è frutto nella mia vita. Quindi non è quanto faccio del bene, è quanto vivo santamente, che è un frutto che io ho veramente Cristo che nomino. Quindi un vero credente deve aggiungere la pietà alla sua fede, se no ha chiaro frutto. che non è salvato. Allora, andando avanti, troviamo versetto 7 con altre cose da aggiungere, due altre cose, gli ultimi due. Leggo. Alla pietà, l'affetto fraterno. E all'affetto fraterno, l'amore. Notate una cosa, le qualità di virtù, conoscenza, autocontrollo, perseveranza e pietà riguardano noi stessi. Giusto? Cioè, io vivo così. Invece queste due qualità, affetto fraterno e l'amore, riguardano come mi comporto con gli altri. Tutte le altre qualità riguardavano me. Queste due riguardano il mio rapporto con gli altri. La prima qualità qui, il primo termine, affetto fraterno, è una parola in greco, descrive un profondo affetto per coloro che sono fratelli e sorelle in Cristo. Perché quando Dio ci salva, ci fa diventare figli, ci adotta come figli, ci fa nascere come figli, che vuol dire diventiamo veramente fratelli e sorelle gli uni con gli altri. Allora, come è giusto, purtroppo non sempre è così a causa del peccato, ma è naturale, è giusto che in una famiglia terrena, biologica, che ci sia un forte affetto fra i membri della famiglia. Questo dovrebbe essere normale. Così bisogna che ci sia un forte affetto fra credenti. Non è una cosa, oh cara, che bello vederti, tante parole che non si rispecchiano. No, è veramente che gli altri mi danno gioia, sono preziosi a me, sono preziosi a me. Un tenero affetto che crea un forte legame. Allora, in una famiglia umana, se non regna il peccato, che purtroppo spesso regna, se non regna il peccato, se regna Cristo, anche se non sono d'accordo, c'è un affetto fraterno. Nel piano di Dio, un marito, una moglie, genitori, figli, fratelli, possono non essere d'accordo, ma hanno ancora un affetto fraterno l'uno per l'altro. Questo sarebbe come bisogna vivere. E nella vita in Cristo deve essere così. Io posso non essere d'accordo con qualcuno, ma quella persona è preziosa a me e ho un affetto fraterno per lui o per lei. Se tu non hai un affetto fraterno per certi credenti, magari ma mi dà fastidio quella persona, mi dà fastidio. Questo non è altro che lasciare la carne controllarti. Perché cos'è fastidio? È che nella carne quella persona mi è antipatica. Io non ho voglia di stare con lui o con lei. Non sento affetto per lui e per lei. Sto lasciando regnare la mia carne. Allora, abbiamo visto nell'ultimo sermone che io posso avere un rapporto più profondo che con questo che con l'altro, quello sì. Ma devo avere affetto fraterno per tutti. Perché questo? Se io ho un caro amico, ok? Cioè proprio un amico che amo tanto, è veramente un amico di cuore, ho un caro, profondo affetto fraterno per lui, e lui si sposa e ha figli, che cuore ho io nei confronti dei figli di lui? Se il mio cuore è giusto, io ho un fratello di carne o nella fede e proprio ho un forte affetto per lui, è prezioso per me. E lui si sposa e ha figli. Come vedo quei figli? Li vedo come qualunque bambino che vedo al supermercato? O già naturalmente ho un affetto per loro? Certo. Assolutamente, io ho vissuto questo tante volte. Allora, chi sono i miei fratelli e sorelle? Sono figli del mio Padre Celeste. Sono preziosi a Lui, al punto che ha dato su uno genito figlio Gesù Cristo per poter salvarli. Automaticamente devono essere straimportanti per me, perché sono importanti per mio Dio, mio Padre spirituale. Quindi, alle altre qualità dobbiamo aggiungere l'affetto fraterno. Adesso arriviamo all'ultima qualità di questo elenco, l'amore. Nel nostro modo di vivere con gli altri dobbiamo far regnare l'amore. Se ricordate, in greco ci sono tre parole per amore. Eros è una parola che vuol dire l'amore fisico, che nel matrimonio è da Dio. L'amore fraterno, che sarebbe l'affetto fraterno. E poi l'amore di Dio, la agape, agapao, quello più profondo. E questa è quella parola, che vuol dire sacrificarsi per il bene degli altri. Allora, questo è l'amore che Dio ha per noi in Gesù Cristo. E quindi possiamo usare questa definizione. L'amore è desiderare il vero bene di una persona e impegnarsi al punto al sacrificio per promuovere quel vero bene per quella persona. Quindi non è solo un sentimento, no, è voler il vero bene, non sempre quello che la persona vuole, ma il vero bene. E poi di impegnarmi al punto di sacrificio per ottenere quel bene in quella persona. Questo è l'amore. Sarà una vita in cui chi vive con amore non vive pensando a se stesso. Una vita in cui sarà normale sacrificare preferenze, sacrificare diritti e a volte sacrificare bisogni. Questo è l'amore. Sacrificare preferenze, io sono stanco ma c'è bisogno, Signore dammi forza ma vado avanti ad aiutare. Sacrificare preferenze, diritti, non è giusto, non importa quello che è giusto, voglio essere una luce per te, ben venga che vengano queste ingiustizie, non mi importa quello. E anche i miei bisogni, questo è l'amore. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, questo è l'amore di Dio per noi. Gesù Cristo ha sacrificato tutto, preferenze, diritti e bisogni. E noi dobbiamo avere questo amore verso gli altri. Ma se io do tutto, chi pensa a me? Se tu dai tutto, ci pensa a te Dio. E ti curerà infinitamente meglio di quello che avresti potuto curare te stesso. E questo è vero. Se tu ti fidi di Dio e tu hai questo amore, al punto che tu sacrifichi, tu sarai curato di Dio. Tu stai dicendo allora che avrò tanti soldi? No, perché non ti interesseranno tanti soldi. Sto dicendo che Dio si curerà di te con benedizioni che non avresti mai potuto sognare. Il tuo cuore traboccherà della gioia che Gesù dice, io sono venuto affinché l'abbiano la vita e l'abbiano come? In abbondanza. E quanti cosiddetti credenti hanno una vita cristiana povera perché cercano di pensare a loro stessi e danno bricioli a Dio e agli altri. E non hanno la vita abbondante. Oh, Dio vuole benedirci con grande gioia, con una vita che produce frutto, che ci soddisfa al cuore interno, dove le cose del mondo non ci interessano e non preghiamo per buona salute e tanti soldi e successo, preghiamo per una vita che glorifica Cristo e aiuta gli altri e Dio esaudisce quella preghiera. Quando riconosciamo di mancare nell'amore, grazie a Dio c'è un rimedio qual è. Lo stesso rimedio se manco in qualunque qualità qui elencato. Qual è il rimedio? Dovrei migliorare, voglio pensarci. No! Qual è il rimedio? Quando Dio mi rivela un peccato, qualcuno, un fratello, una sorella mi parla, qualcosa che sento e dico, Signore, io non vivo così. Cosa devo fare? Devo andare a pensarci? Devo migliorare? No! Devo confessare il mio peccato e guardare a Cristo come colui che dovevo morire per pagare questo peccato e ringraziare Dio che è morto per questo peccato e in Lui c'è perdono e accolgo quel perdono e riprendo il cammino, camminando nella via della luce. Allora, se siamo salvati, vuol dire Dio ci ha donato la fede e dobbiamo usare ogni diligenza per aggiungere queste qualità alla nostra fede. La domanda importantissima che sorge a questo punto è questo. Questo è un forte suggerimento o è essenziale per essere veramente salvati? È possibile essere salvato se non aggiungo queste cose? Ed io non vi do la risposta. Lascio a Dio darci la risposta nei prossimi versetti. Io non do la risposta, lascio a Dio. Quando ho studiato questo brano ho detto, Signore, quanto è chiaro questo. Andiamo avanti per capire cosa vuol dire se uno non ha queste qualità, che dovrebbe spronarci ad avere queste qualità. I versetti 8 ad 11 ci aiutano a capire che è essenziale avere queste qualità nella nostra vita. Seguite mentre leggo da 8 ad 11. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Per capire correttamente questi versetti, io avevo capito male questi versetti, perché ho letto staccati questi versetti, non insieme, ma vanno insieme. Quindi non puoi leggere solo uno, devi leggere tutti e quattro, perché è un pensiero unico che Pietro ci dà, guidato dallo Spirito Santo, ed è chiarissimo quando leggiamo tutti e quattro. Quindi consideriamo questo. Prima di tutto, Pietro ci spiega nel versetto 8 il grande valore di vivere così, perché e non è facoltativo, non è, sì, sarebbe meglio, no, non è meglio. Vivendo così è fondamentale. Abbondare in questa vita, in queste qualità, è fondamentale perché ci fa evitare una vita infruttuosa. Infruttuosa. Allora, leggo ancora versetto 8. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, importante, cosa vuol dire infruttuoso? E dove troviamo la risposta? Nella Bibbia. Ok? Cosa vuol dire? Ma secondo me non importa quello che tu pensi. Cosa vuol dire per Dio? Allora, vi leggo le parole di Gesù più volte. Giovanni 15, 2 a 6. Gesù parla. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo porta finché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Chi non porta frutto, chi è infruttuoso, è tolto via, gettato nel fuoco e bruciato. Quello parla della condanna eterna. Vado avanti, Gesù. Matteo capitolo 7 versetti 17 e 19. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Ogni albero che è infruttuoso è tagliato e gettato nel fuoco dell'inferno, lago di fuoco. Questo è grave. Anche qui Gesù ci fa capire che solo chi ha frutto è salvato. Matteo 3,10, sempre Gesù che parla. La scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. State vedendo che si ripete, si ripete, si ripete. Se non c'è frutto, se è una vita infruttuosa, e se tu non hai queste qualità, avrai una vita infruttuosa. Avendo queste qualità, eviti di avere una vita infruttuosa. Il messaggio è chiaro. Se una cosiddetta salvezza non produce queste qualità che rende la vita fruttuosa, la persona non è salvata. È una cosiddetta salvezza. Giacomo. Abbiamo studiato Giacomo in questi, stiamo studiando Giacomo. E in Giacomo parliamo di fede con opere. Opere sono buoni frutti. Opere, frutti, siamo lì. Allora vi leggo quello che Dio dice tramite Giacomo 2:20. Ma voi rendete conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Se una fede non produce opere, se una cosiddetta fede in Gesù non produce frutto, è una fede morta. Non è quello vivente che Dio dà che salva. E quindi quella persona non è salvata. Allora, tornando al nostro brano, secondo Pietro, versetto 8, dice: una vita dove abbondano queste qualità non sarà infruttuosa. Perché una vita infruttuosa è una vita senza la salvezza. E per non essere così bisogna abbondare in queste qualità. Questo è quello che sta dicendo. Poi, versetto 9, dice che chi non ha queste cose è cieco. O miope. Allora, cosa vuol dire nella Bibbia essere cieco? Nella Bibbia chi è cieco, spiritualmente parlando, vuol dire che non è salvato. Dio apre gli occhi a vedere Cristo. Una persona che ancora è cieco non vede Cristo, non è salvato. Quindi la Bibbia, quando parla di cecità spirituale, proprio vuol dire non salvato. Quindi chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati, ma dice che è stato purificato. No, non hai capito tutto. Lui, perché la Bibbia spesso prende persone a quello che dicono loro. Uno dice: io sono purificato, ma non è purificato. Quindi, vivendo così senza frutto, lui è cieco, non ha ancora visto Cristo, quindi non è veramente purificato. Dice di essere, ma dimentica quello che lui stesso dice. Quindi, questo è importante. Però dico, ma ancora ho qualche dubbio? Arriviamo al versetto 10. Versetto 10, Pietro ci esorta ad impegnarci sempre più a rendere sicura che siamo veramente salvati, che sarebbe il senso di rendere sicura la vocazione e l'elezione. Ma io sono salvato, che vuol dire sono eletto, sono chiamato da Dio. Bisogna rendere sicuro questo. Come? Leggo, versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Allora, leggendo questo insieme agli altri, lui sta dicendo: senti, la tua salvezza, vocazione e elezione, non è sicura finché non c'è chiaro frutto. Quindi impegnatevi sempre di più. Aggiungete usando ogni diligenza. Impegnatevi sempre di più queste esortazioni, che così renderete chiare, renderete sicure la vostra vocazione e elezione, la vostra salvezza, perché avrete frutto. E poi versetto 11 conclude questo pensiero: così infatti, avendo chiaro frutto, così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questo rende molto chiaro quello che Pietro sta dicendo. Sarà, avendo questa vita con chiaro frutto, che ci sarà ampiamente concesso. E qual è il contrario di essere ampiamente concesso? Non è parzialmente concesso, è di non essere concesso l'entrata. Perché nessuno entra in cielo un po' che devi passare la porta. Se tu sei in Cristo, vieni ampiamente concesso a causa di Cristo. Ed è vivendo così, con una vita che ha frutto, che tu, oh Signore, io sono salvato per mezzo di Gesù, guarda la mia vita, quello che tu stai producendo, questa è opera tua. Oh Signore, grazie, grazie che c'è questo frutto. Non è che io sono bravo, è tutto per grazia. Però visto che sono salvato, vedo Cristo, voglio più di Cristo, e quello che costa non mi interessa. Io voglio più di Cristo, quello che costa, costa, non mi interessa quello che costa. Io voglio più di Cristo. Ed io faccio i sacrifici necessari, e ci sono sacrifici, umanamente parlando. Guardate sempre al valore di Cristo, non al costo. Perché al momento che giriamo la testa lontana da Cristo, guardando il costo, diremo no ogni volta. Perché il costo è alto, umanamente parlando. Ma se guardiamo il valore di Cristo, il costo è niente. È niente. Matteo 13, 44, il regno dei cieli è come un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, per la gioia che ne ha, va a vendere tutto quello che ha con gioia per comprare quel campo. Questo è quello che Pietro ci sta dicendo. E solamente vivendo così, aggiungendo con ogni diligenza queste qualità che abbiamo chiaro frutto della salvezza. Ma questo mi porta a una domanda. Ma io non ho quello! Allora non sono salvato! No, se non hai quello, ravvediti. Non disperarti, ravvediti. E guarda Cristo, che accoglie chi è umile di cuore e dice no alla carne e sì a Cristo. C'è perdono in Gesù Cristo. Quindi questo non è per spaventare, oh, allora non sono neanche salvato. Questo è per dire, Signore, non c'è frutto, ma voglio frutto, deve essere frutto, mi ravvedo perché non c'è frutto a causa del mio peccato. Ma io guardo a Cristo per il perdono. E così ci sarà frutto. Quindi questo non deve allontanare nessuno da Cristo. Questo deve farci correre a Cristo, lasciando tutto quello che ci rallentava. Ogni peso è ogni peccato. C'è una cosa da dire che ci aiuta. Nella Bibbia troviamo tante esortazioni che vorrebbe implicare, prima lettura, che ma dice di fare questo se no non c'è la salvezza. Allora uno può essere salvato ma non fa quello e non è salvato. No. Dio esorta tutti. I falsi credenti non ascoltano le esortazioni e non cambiano. Sentono e sentono e sentono e vengono esortati ripetutamente negli anni e non cambiano perché non sono salvati. I veri credenti ascoltando le esortazioni hanno lo Spirito Santo dentro e dicono, Signore, sta parlando di me, io non ho quello, perdonami, e cominciano ad avere quello. È per quello che non dobbiamo credere che un'esortazione, l'esortazione stimola i veri credenti, non stimola quelli che sono falsi credenti. Questo ci aiuta a capire la Bibbia. E ricordate quello che ho detto all'inizio. Non siamo salvati perché abbiamo questo frutto nella nostra vita. Abbiamo questo frutto nella nostra vita perché siamo salvati. Quindi se tu riconosci che manchi di questo frutto, di queste qualità, non è, ah, poi non sono salvato, no, oh Signore, vuol dire che sto camminando con peccato, perdonami, voglio esaminarmi, voglio capire e voglio cambiare, perché voglio più di Cristo e voglio chiaro frutto. Io ringrazio Dio per la salvezza, perché la salvezza è un dono. Abbiamo letto, capitolo, versetto 1, ci ha donato una fede preziosa come la nostra. Dice Pietro, Dio ci ha donato una fede preziosa, tutto è un dono da Dio, siamo amati da Dio, abbiamo le promesse di Dio, Dio completerà la sua opera in noi e usa esortazioni che ci fanno vedere il nostro peccato per completare la sua opera in noi. Oh, grazie a Dio che completerà la sua opera in noi. Quindi a ciascuno dico, esaminati e dove trovi che manchi in qualcuno di queste qualità, non disperarti, confessare. Non disperarti, confessare. Dice, Signore, lì sto mancando. Grazie che me l'hai fatto vedere. Confesso il mio peccato, quello che sarà, e accetto il perdono che Cristo mi ha comprato. e comincio a camminare nella luce anche in quel campo. Se Dio ti ha parlato, ascolta e agisce. Grazie Dio, questo è possibile per ogni vero credente. Abbandoniamo ogni peccato, confessando ogni peccato, guardiamo a Cristo e vivremo per la sua gloria, in attesa di vederlo. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, io ti ringrazio che i tuoi comandamenti non sono per nulla gravosi, sono preziosi, sono cibo alla nostra anima, ci fanno averti di più, ci fanno vedere Cristo, ci fanno camminare nella via di benedizioni vere. Oh Padre, tu sai quanto spesso manchiamo, e io immagino che ogni persona che è veramente salvata si riconosce mancante in qualche attributo, qualche qualità che abbiamo studiato. Ma io ti ringrazio che questo è opera dello Spirito Santo. Se un credente è mancante e lo riconosce, questo è il tuo Spirito che lo rivela questo per farlo confessare il suo peccato e cambiare strada. E ti ringrazio che abbiamo la tua potenza che opera in noi, in modo che possiamo cambiare strada e vivere una nuova vita. Una vita con più di Cristo, una vita dove possiamo traboccare con la tua gioia, Padre, e possiamo avere una vita che porta molto frutto alla tua gloria, Padre. E ti prego questo per noi, darci una più chiara visione della realtà, della vita e dell'eternità, del giudizio e del perdono. Grazie tanto, grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo, grazie per la Chiesa, il corpo di Cristo. Opera in noi per farci un popolo santo che porta gloria a te. Nel nome di Gesù Cristo, nostro prezioso Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.